I Signori degli Anelli. Il mondo del doppiaggio raccontato da Cristiano Paglionico.
Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere, che vi dà il bentornato sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme esploriamo il mondo del doppiaggio, andiamo a vedere tutti quegli aneddoti curiosi, interessanti, esplorare tipo esploratori della giungla per scoprire tutte quelle cose un po' assai misteriose che a voi piace tanto sapere e che a me piace raccontare. Benvenuti in questo finale di stagione, di questa prima stagione dei Signori degli Anelli, della quale io vi ringrazio tantissimo, siete stati magnifici, calorosi, stupendi, ma avevo bisogno di concluderla nel migliore dei modi. Avevo iniziato con la storiografia del doppiaggio, quindi eravamo partiti dagli albori, adesso diciamo concentriamoci un po' sull'era moderna e chissà magari anche sul futuro. È per questo motivo che questa puntata è in collaborazione e ho come graditissimo, amatissimo e meraviglioso ospite, tra l'altro fisicamente proprio qui accanto a me, il mio amico, collega, fratello Andrea Seth Marino, in arte RaveTube. Ciao Andre!
Ma che bello essere qui, cioè davvero concludo la stagione.
Sì, sì.
Cioè, sono ospite in studio e ti chiudo io la stagione.
Sì, chiudiamo insieme questa stagione dei Signori
degli Anelli. Ma io sono onorato di essere un Signore dell'Anello qui con te.
Ce l'hai l'anello?
Io l'ho lasciato di là.
Vabbè,
comunque sono molto contento. Grazie Cristiano, grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. E quindi che bello, sono qui. Divertiamoci.
Allora, spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa faremo oggi. Siccome appunto, diciamo, i Signori degli Anelli finisce la prima stagione così, ma ce ne sono tante altre di cose di cui bisognerebbe parlare, proiettiamoci semplicemente un po' al futuro. Sappiamo che ci sono appunto tanti aneddoti da esplorare come degli esploratori veri e propri, quindi per cui io direi che è carino parlare tra di noi come se fossimo quello che siamo, ovvero due doppiatori esordienti in questo mestiere. Portiamo un po' della nostra verità, un po' della nostra storia ai microfoni.
Che cosa poetica, che cosa sì, bella.
Sicuramente un po' di più te, perché io durante un po' tutta la stagione non ho mai mancato di raccontare anche aneddoti personali.
Ok.
Ti darò un pochino più di spazio.
Grazie.
Sei ospite, quindi all'ospite ci vuole un attimino più di trattamento bellino. Quindi io direi che ciancio alle bande, possiamo iniziare con la prima canzone di questa puntata. E siccome abbiamo ospite Andrea, abbiamo deciso di fare una cosa un po' carina. Due canzoni le sceglie lui, due canzoni le scelgo io, faremo uno e uno. E saranno tutte canzoni relative un po' al tema del non lasciarsi abbattere, a attraversare gli ostacoli, comunque cercare di tracciare la propria strada verso il futuro, meno l'ultima che sarà essenzialmente un po' un raccordo di chiusura. Tematicamente è il concetto diamo la parola fine a questa prima stagione dei Signori degli Anelli. Andrea, vuoi introdurre la prima canzone che abbiamo scelto?
La prima canzone che mi ricorda molto, moltissimo, il concetto appunto di superare i propri limiti, sfondare tutto, anche il cielo,
esatto,
per raggiungere le proprie ambizioni, conquistarle, nonostante tutto ti sia sfavorevole, il mondo compreso.
Quindi devi combattere il potere.
Devi combattere il potere.
E signore e signori, direttamente da Tengen Toppa, sfondamento dei cieli, Gurren Lagann, Liberame from Hell.
Do the impossible, see the invisible. Roll, roll. Fight the power, touch the untouchable. Break the unbreakable. Roll, roll. Fight the power. Power to the peeps, power for the dreams. Still missing peace, scattering so incomplete. With me that once incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Digging through the core to see the light. Let's get out of here, babe, that's the way to survive. Got on top of your head, I'm on the set. Impossible, don't you wanna bet? Cause a lot of things change, we be waiting in vain. If we wanna get by, no pain, no gain. Wow, fakers wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna snatch your brain, yo. I'm still starving for the straight up skill. We gonna making it happen with a crazy rap skill. You ready to rumble, now is the time. If you ain't know, now you know.
Yeah.
dedicated to the real peeps. What we gotta say is so real thing, cause revolution ain't never gonna televise. Kicking a map, whoa, microphone phenotype. Opening third eye, seeing through the overground. I'm about to hit you with a scream from underground. Whole city's covered with a cyber play with Jesus in the area. When I'm the toughest and leave my head.
Questa era Liberame From Hell, direttamente da Tengentoppa Gurren Lagann, qui su Radio Animati sui Signori degli Anelli, dove stiamo concludendo questa prima stagione insieme ad Andrea Setmarino, il mio amico, collega, fratello, zio, cugino, parente, cubare, nepote, per citare
no,
qualcuno.
No, ma hai fatto la citazione. Bravissimo. Vabbè, comunque sì, sono sempre io, sempre qua in studio.
E ti piace essere qua? Ti piace quello che stiamo facendo?
È bellissimo, poi non credevo avessi lo studio in un attico a centro Milano.
Sì, sì.
Cioè, con la vetrata praticamente che di fronte ho il bosco verticale, ma è una cosa assurda.
Ragazzi, abbiamo la mia parete davanti. Vi svelo questo aneddoto. Tutta questa prima stagione è stata incisa dalla mia camera, dove c'è un muro bianco. Essenzialmente utilizziamo il mio microfono e basta. Comunque, Andre,
vabbè, dai, hai rovinato tutto.
Sì, siamo qua. Dobbiamo parlare di esordi, di doppiatori esordienti.
Vai,
parla tu. Inizia tu.
Il mio
parlaci di te, parlaci di chi sei, che cosa fai.
Molto profonda e inusuale la mia risposta, nel senso che io già so che ha queste caratteristiche. Io volevo fare il doppiatore, voglio fare il doppiaggio perché mi piace rimanere impresso nel tempo. Cioè, a me questa cosa, come fu al tempo Dragon Ball per la nostra generazione, di ragazzini che ti vedono e rimani immortale per loro, no? Attraverso una voce, una tua interpretazione. Basti pensare a un Paolo Torrisi, no?
Sì.
Maurizio Torres,
esatto.
Buonanima. Cioè, lui sarà sempre Goku, non morirà mai.
Esatto.
Quindi è un modo per me di comprarmi l'immortalità.
Tu vuoi la vita eterna.
Voglio la vita eterna tramite la mia arte.
È una cosa bellissima, eh?
Eh sì, è questo.
Sai, è la prima volta che sento qualcuno parlare di un argomento del genere.
Sì, perché molti dicono da piccolo vedevi cartoni. Sì, è chiaro che da piccolo vedi cartoni e vuoi fare anche del personaggio dei cartoni come il personaggio dei videogiochi, soprattutto videogiochi. Io, insomma, ho fatto, prima di essere doppiatore ero divulgatore e lo sono ancora del doppiaggio, soprattutto videoludico.
Hai intervistato un po' di persone.
Sì, sono andato fino a Londra
per intervistare Marinoni.
Sì, Marinoni, Benedetta Ferraro, per vedere anche Abbey Road, dove hanno inciso alcuni tra i più famosi videogiochi anni 90, in particolare Metal Gear Solid.
Noi insieme abbiamo intervistato Giancarlo Ciccone.
Abbiamo intervistato, tu hai fatto parte praticamente di una delle mie interviste più belle, perché credo che ad oggi abbia un valore molto alto quell'intervista, per come...
Anche perché credo che nessuno abbia intervistato Ciccone prima
no.
di te.
No, no.
Neanche dopo.
Erano interviste, no, ci sono stati dei ragazzi che l'hanno fatto prima di me, ma hanno passato il contatto, i For to Play.
Ok, quindi giusto dare credito a chi
no, 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 ecco, non vorrei arrogarmi
no, no,
questa
è stato
cosa.
È stato un mio errore.
No, no, certo, però è vero che nessuno l'aveva fatto
come l'abbiamo fatto noi.
Con una cura particolare, perché sì, vabbè, fatti mandare in audio gli schiaffi in gameplay di Metal Gear e fatti il video. Non è...
Well, yes, but actually not.
No, capito, cioè, puoi dare di più a questa gente, a una dignità... Non che loro abbiano offeso, non volevano, chiaramente hanno voluto perdere meno tempo, ma il tempo, secondo me, va dedicato a ste cose. Quindi sì, ovviamente io voglio rimanere immortale, sì, soprattutto con i videogiochi, soprattutto i cartoni, gli anime, per carità. Beh, nei videogiochi, perché io, ripeto, associo tantissimo la voce di quelli che mi hanno cresciuto e per me sono sempre loro. Infatti, per me, riuscire a conoscere tutto il cast di Metal Gear è stata una cosa incredibile, da adulto.
Io ti dirò, ho una motivazione un po' più banale.
Vai.
Io stavo, penso verso gli 11-12 anni, guardando Inazuma Eleven alla TV, e vedo il personaggio di Axel che inizia a parlare, parla, e tra me e me dico, io sta voce la conosco. Cioè, era la prima volta che guardavo Inazuma Eleven, ma io dicevo, questa voce la conosco. Allora, vado al computer, cerco Inazuma Eleven Axel Blaze, vedo la scheda, bla bla bla, doppiatore Davide Garbolino.
Ah, Garbolino.
Io dico, doppiatore, e sai che è un doppiatore? Chiaramente non così, non sono milanese. E scopro che i doppiatori sono quelli che danno le voci ai cartoni, alle persone, non nella loro lingua originale. Scopro un po' di cose.
Lo hai realizzato con Inazuma Eleven?
Sì, e tra l'altro così scopro anche qual era il mistero, il misfatto. Io avevo riconosciuto la voce perché Davide Garbolino lo sentivo praticamente ogni mattina quando guardavo i Pokémon, perché è la voce di Sketchum.
Poi anche la voce di Gohan in Dragon.
Esatto, è la nuova voce di Bugs, ma semplicemente questo ti fa capire come... A volte i ragazzi scoprono in modi anche abbastanza semplici cos'è il doppiaggio. La mia reazione è stata letteralmente, ah che figata, voglio farlo anche io.
Ma quindi tu a 11 anni?
Sì, 11
anni. Io l'ho capito a 5 anni perché appunto Metal Gear metteva i nomi dei doppiatori sotto al nome del personaggio.
Noi lo abbiamo sempre saputo che quello intelligente frammette sei tu, giusto?
Grazie, che carino Cristiano.
Ma di conseguenza, siccome tu sei quello intelligente, allora tocca a me ricordare che in questo momento facciamo una piccola pausina e ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, giusto?
Vai!
Quindi, siccome prima l'ha scelto Andrea, ora tocca a me,
esatto.
E siccome io voglio scegliere un brano anche relativamente a qualcosa che abbiamo indirettamente citato anche prima, un po' una coincidenza, il cartone per eccellenza, ciò che probabilmente ha fatto sognare tutta una grande generazione di aspiranti doppiatori, direttamente da Dragon Ball, Chala e Chala! られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉の輪子みたいね E questa era Chala Ed Chala direttamente da Dragon Ball, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme al mio amico e fratello Andrea...
Guardate, ci stiamo abbracciando, non lo vedete, ma ci stiamo abbracciando.
Stiamo parlando di doppiaggio, di due esordienti del mondo del doppiaggio che esordiscono, appunto.
Esatto, sì, sì, sì. Poi, peraltro, esordiscono durante l'apocalisse.
Durante la pandemia maledetta.
La pandemia del Covid, perché io primo provino... Cioè, lo faccio da due anni, ma primo provino vinto... 2018 Alpacarl,
ah,
progetto
bello.
Made in Italy.
Ah, parlacene, anzi, su Radio Animati abbiamo spesso avuto la possibilità di parlarne anche con lo stesso Gabro, all'ultimo
sì.
Palermo, anche con Pietro che è stato ospite ai microfoni.
Molto bello.
Ma parlaci del progetto dal tuo punto di vista, magari.
Dal mio punto di vista mi sento profondamente parte di questo progetto, perché... Devo ringraziare Francesco Fichera, in arte Ciccio dell'Edicola, no? Perché mi disse, stanno facendo dei provini. Recati da queste parti, insomma, li fanno anche a Catania. Mm-hmm. Insomma, recati lì in questo posto e vedi se ti prendono. Ma io ho detto, vabbè, che ho da perdere, alla fine ancora vivevo giù in Sicilia. Se volete fare doppiaggio, ovviamente dovete stare a Roma, a Milano o a Torino. E ho detto, ok, facciamolo. Io avevo praticamente a livello di doppiaggio 2 anni di studio, non di più. Venivo però da un contesto vario di esperienze, un po' teatrale, soprattutto a dire il vero come presentatore, cioè mattatore da palco, ed ero un po' istrionico, diciamo, cioè riuscivo ad inventare, a improvvisare. Questo mi ha sempre aiutato anche nel web, perché a 20 anni già col canale YouTube avevo quell'esperienza che mi permetteva di inventare, di giocare con me stesso e recitare un minimo. Questo, unito a quel po' di tecnica, a quella dizione, mi ha fatto vincere quel provino in maniera non scontata, perché loro volevano un retrogusto anni 90 e volevano un cattivo che ricordasse, io non lo sapevo neanche, Cortex di Crash Bandicoot con un che di mostruoso. Quindi unire il tono da Cortex, Crash Bandicoot, io mi vendicherò, attento Crash, con quel tono grottesco, quindi oh che noia, prendete la bestia, ci spostiamo nel rifugio 87, e quindi creava questa caratterizzazione molto molto simpatica. Allora subito, oh cavolo, bravissimo. E da lì ho scoperto che, insomma, coinvolti nel progetto Pietro Ubaldi nel ruolo del protagonista e successivamente Giorgio Vanni per la sigla e successivamente ancora, tramite un mio suggerimento, anche Andrea Piovan, perché loro cercavano coprire dei ruoli, non credevo due ruoli, ma sapevo solo uno, il sergente Foxtrot, e io dissi, guardate, siete appassionati di robe anni 90, io conosco Andrea Piovan che li ha doppiati tutti quei videogiochi lì che voi amate, quel mood lì spensierato di giochi alla Crash, e anche Metal Gear in realtà, che insomma il creatore è molto appassionato, e quindi ho detto wow, facciamolo Andrea, chiamiamo Piovan, e alla fine è diventato un progetto grosso, quindi ora non vediamo l'ora che esca, non vediamo l'ora.
Guarda, io in quel periodo, mentre tu vincevi il provino di Alpacarl, avevo appena iniziato il mio percorso, mi ero trasferito dalla mia amata, in alcuni casi meno amata in altri, Bari, proprio qui a Milano, non dove sono adesso ma in un'altra abitazione, con l'intento di frequentare il corso di doppiaggio del CTA tenuto da Pino Pirovano.
Che tempi!
Guarda, quasi 4 anni fa
lo ricordo,
mamma mia, che veramente che ricordi. Io faccio il provino, provino d'ingresso chiaramente, provino che va bene. La classe viene formata, passa diciamo un anno di formazione, un anno in cui comunque mi metto sotto, sento di migliorare, non sento di migliorare comunque quanto avrei voluto, tanto che infatti, come sinceramente un po' avevo immaginato, ma come speravo magari non fosse, speravo di sbagliarmi, Pino mi dice, io non ti ritengo ancora pronto per lavorare, secondo me devi fare un bel po' di recitazione.
Molto sincero.
E io l'ho apprezzato tantissimo. Perché se adesso io comunque ho qualche ruolino all'attivo, adesso effettivamente sto tornando a tamburo battente sugli studi e sto ottenendo anche delle soddisfazioni, sicuramente lo devo al fatto che Pino non mi ha lasciato nella mediocrità, ma mi ha detto chiaro e tondo dove dovevo andare a migliorare. Se ora adesso, per dire, ho fatto un Ryunosuke Chiba in Assassination Classroom, lo devo anche a lui.
Che colpaccio!
No, è stata una esperienza incredibile, per cui tra l'altro ci tengo ancora a ringraziare Orlando Leone e Luca Ghignone che mi hanno dato questa chance e si sono fidati di me.
Bella, molto bella come cosa.
Luca, se mi stai ascoltando ti prego. Scherzo.
No, allora, tornando seri, adesso che cosa facciamo? Preghiamo qualcuno? No, adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, giusto?
Giustamente.
E questa è una canzone che hai scelto nuovamente tu.
Sì, allora, parlando di esordio, parlando di lotte, di conquiste, c'è un cartone che è veramente la formazione, è di formazione soprattutto per gli adolescenti, ed è Great Teacher Onizuka.
E questa è la sua prima opening.
Aspetta un attimo, voglio anche dire che secondo me non c'è significato più bello, a proposito di persone che ci stanno provando, di vedere proprio le emozioni, i sogni, le speranze di ragazzi, dei vari ragazzi nei banchi di scuola e della classe del professor Onizuka.
E noi ora ce l'andiamo ad ascoltare. Questa era la prima opening di GTO, Great Teacher Onizuka, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove io e Andrea vi stiamo portando nell'ultimo blocco di questa narrazione su due ragazzi esordienti del mondo del doppiaggio.
Mamma mia ragazzi, comunque GTO, che ricordi, MTV Anime Night, te forse eri troppo piccolo.
Io forse non ero ancora avvezzo a questo mondo.
No, era veramente, MTV fece lo sbatti di portare nuovi anime, di farli doppiare veramente.
Altro Massimo De Ambrosis che doppiamo.
Beh cavolo, il meglio del cast romano, c'era Dario Penne su... Oddio, il preside, non mi ricordo il nome, perdonatemi.
Vabbè, capita, però, non insomma, preoccuparti, sai, però, ovviamente io sono più giovane, tu sei più vecchio, certo, quindi problemi di memoria.
Ma adesso arriva. Vecchio, no, dai!
No, comunque Andre, parlando anche di nuovo di te.
È giusto che hai ragione, infatti stavo per dire, dalla regia mi dicono che non ho detto effettivamente quello che ho fatto,
ecco.
Perché il pubblico dice, sì vabbè, ma questo che ha fatto?
Esatto.
Questa cosa. No, beh, io devo ringraziare chi mi ha fatto esordire nel mondo del doppiaggio nel periodo più buio per il mondo.
Walter.
E anche un po' per me a livello lavorativo, mi sentivo disperato. Ho detto forse non lo farò mai questo lavoro, soprattutto adesso che è arrivata sta cosa e le porte che avevo già aperte si sono chiuse, cioè persino le mie possibilità, le mie conoscenze, la stima che avevo creato veniva meno, perché con la roba del Covid tutti si chiudevano. Comunque Walter mi ha dato una possibilità,
diciamolo, Walter Rivetti, per dire,
Walter
un grande
Rivetti.
Direttore del doppiaggio, una persona a cui anche io voglio tanto bene, una persona squisita, deliziosa. Per dare un riferimento vocale a qualcuno, per dire,
Beh, la voce di Butters, ecco, del signor Garrison in South Park, lui è anche direttore della serie, si alternano in ODS come direttori per quanto riguarda South Park. Poi vabbè, Jake Wesker in Resident Evil 6, la volpe a nove code di Naruto, insomma. Vabbè, un grande professionista che davvero è completo nel suo essere e che ci ha visto in me delle possibilità. All'inizio mi ha fatto correggere il tiro, non recitare così, non sfiatare, non fare il tono da menefreghista.
Su cosa ti ha fatto esordire?
Mi ha fatto esordire su tre bellissime docuserie, che in realtà poi lui ne dirigeva due e l'altra Alessandra Leonori, poi ce n'era un'altra con la cara Annalisa Platania che non è uscita ma che saluto, e beh, Connected. Non c'è stata, secondo me non c'è stato esordio più bello. Esordire, tutti pensano, vabbè, i docu-reality non vengono visti come roba figa.
No, no, quindi, su Netflix.
Però sai, un docu-reality Netflix dove hanno investito molti soldi, ed è un docu-reality molto più docu che reality, cioè
okay,
molto documentaristico.
Bene.
E si chiama Connected, The Hidden Science of Everything, la scienza dietro tutto in italiano tradotto. Comunque Connected parla Latif Nasser, Latif è il conduttore, fatto da oddio non mi ricordo, vabbè, no, mi chiedo scusa. Comunque sono molto contento, sono molto contento di averlo fatto, e soprattutto mi troverete negli episodi Nuvole e Polvere, ed è stato molto figo perché è un prodotto ad alto budget in realtà, quindi grazie. E poi Inside the World Talkies Prison e Unwell.
Andre, di cosa parliamo ora? Di progetti futuri?
Sì.
Di che cosa si può parlare per chiudere al meglio questa puntata e questa stagione? Io dico, ho qualcosa in ballo sulla quale però mi è stata prontamente cucita la bocca e che non posso assolutamente dire. Posso dirvi però personalmente che qualche turnetto sta capitando di recente. Avete sentito il vostro caro Cristiano Paglionico di Quartiere, per dire, in IQ. Lo risentirete anche, spero presto, in altri cartoni, in altri prodotti. Mi avete sentito magari anche in qualche reality che dovrebbe stare uscendo in questo periodo. Ho fatto Bubble, il film uscito su Netflix di Wit Studio. Insomma, il futuro per quanto mi riguarda si presuppone abbastanza roseo. Nel giro di qualche mese, andando sul serio, la vita sta cambiando, quindi è possibile fare questo mestiere partendo dal nulla?
Penso di sì, ma con molto realismo.
Sì, cioè, non è un mestiere per tutti, bisogna partire con questo.
Bisogna munirsi di educazione, discrezione, tenacia, carattere, contestualizzare bene, capire le persone e soprattutto capire le piazze.
Esatto.
Perché sono piazze diverse, Milano, Roma, capire dove inserirsi e approfittare di ogni occasione per costruire un curriculum che ti renda degno.
Ma sempre con educazione, chiaramente.
Assolutamente, però ti posso dire, adesso io sono appunto qui a Milano per lavoro, per un provino che è andato benissimo, non dico ancora di cosa, stiamo parlando di progetti futuri, posso
esatto
dire che ho fatto questo provino. e sono molto contento, è andato benissimo e quindi vedo che l'approccio cambia. Sono molto contento di aver fatto una buona impressione. Quindi è importante secondo me spostarsi su più piazze e cogliere tutte le occasioni, perché questo poi ti aiuterà a creare un curriculum credibile, ma soprattutto ti aiuterà a fare esperienza, che è quello che serve di più in questo,
assolutamente,
in questo settore,
soprattutto se vuoi farlo davvero questo mestiere. Un mestiere che io ci tengo sempre a dire, davvero non è che lo faccio perché voglio distruggere i sogni di qualcuno, ma non è per tutti, perché deve avere qualcosa dentro. Quindi insistete, cercate di farlo, cercate di afferrare il vostro futuro. E anche se non dovesse essere questa la vostra strada, penso che sia meglio avere la consapevolezza di averci provato fino in fondo con tutte le vostre forze, piuttosto che vivere di rimpianti.
E posso dire una cosa?
Certo.
È molto semplice in realtà, non voglio dire cose complicate. Non siate troppo severi con voi stessi,
sì,
ma non giustificatevi troppo.
Esatto, sono totalmente d'accordo. Non giustificate i vostri errori, non giustificate una vostra eventuale impreparazione, perché da una sana autocritica ne uscirete solo che migliori.
Quante discussioni e riflessioni abbiamo fatto. Noi siamo un po' cresciuti insieme da questo punto di vista e io sono molto contento di quello che adesso tu sei, un fiorellino sbocciato.
Anche, capito? Io sono fiero di te e sono fiero di averti avuto con me in questa ultima puntata.
Sono stato un po' un senpai di Cristiano,
sì,
per certe cose.
Ma infatti era giusto chiudere con te questa rubrica. Questa prima stagione della rubrica. Io veramente sono emozionato nel pronunciare queste parole, ragazzi. Grazie per essere stati con me in quest'ultima puntata della prima stagione di Signori degli Anelli. Ringrazio Andrea per aver presenziato in questa puntata. Ringrazio tutte le persone che mi hanno ascoltato, tutte le persone che mi hanno supportato. Ringrazio il mio ad ora unico ospite che ho avuto in radio con me, ovvero Antonio Genna. Ringrazio tutte le persone che mi hanno dato una piccola mano. Ringrazio Pellegrino, ringrazio Lorenzo, ringrazio Matteo, ringrazio tutte le persone di Radio Animati. Ringrazio Mosè Singh che ha inciso la opening che voi avete sentito per tutta quanta la stagione. E vi do un caloroso, un commovente, un dolce ultimo saluto con quella che è un po' la canzone che ha accompagnato un'altra grande saga verso un finale. Qui, come ultima canzone della prima stagione dei Signori degli Anelli, vi metto direttamente da Shin Evangelion con la voce di Utada Hikaru, One Last Kiss. Ciao ragazzi! E vive il doppiaggio.
Sì, esatto, e vive.
Hajimete no rubru wa nante koto wa nakatta wa watashi dake no Mona Lisa mo tokku ni deatte ta kata. Hajimete anata wa mita ano hi ugoki dashita kuruma tomerarenai soushitsu no yokan. Mo ippai aru kedo hitatsu fuyashimashou. Can you give me one last kiss? Wasuretaku nai koto. Wasuretaku nai koto. そんなものはいらないわ。あなたが焼き付いたまま、私の心のプロジェクター、寂しくないふりしてた。まあそんなのお互い様か。誰かを求めることは、すなわち傷つくことだった。 後を追いかけた眩しい光。